Lingua Science.
La logopedia
basata sull'evidenza.
Riprovaci, perché la ripetizione di parole non migliora automaticamente l'eloquio. Negli Stati Uniti, durante le visite per la diagnosi di aprassia verbale, ai pazienti viene abitualmente chiesto di ripetere alcune parole più volte di seguito. L'obiettivo dello studio presentato oggi è quello di comprendere l'efficacia del compito in relazione alla sequenza dei tentativi effettuati. Katharina Halley e Adam Jacks dell'Università del North Carolina a Chapel Hill hanno studiato nel 2021 in che misura l'accuratezza fonetica cambi nel corso dei tentativi e se tale cambiamento possa essere previsto da una diagnosi di disprassia verbale e dalla gravità del disturbo. Era già stato dimostrato in precedenza che i valori di coerenza relativi al tipo di errore o al luogo di articolazione non dovevano essere utilizzati per distinguere fra afasia con parafasie fonemiche e aprassia verbale. Infatti, nella ripetizione consecutiva di parole polisillabiche, il tasso di errori fonetici nelle persone con aprassia verbale era simile o addirittura inferiore a quello dei partecipanti con afasia senza aprassia verbale. Le ripetizioni di parole si presentano spesso sotto forma di tentativi di autocorrezione. Già negli anni 70 e 80 era stato dimostrato che una maggiore compromissione della motricità del linguaggio comporta una minore efficacia di tali tentativi di autocorrezione. In effetti, i clinici hanno ritenuto utile questo compito per provocare errori e hanno confermato che la produzione di parole varia spesso da un tentativo all'altro. Le osservazioni cliniche iniziali, secondo cui le difficoltà di produzione nell'aprassia del linguaggio sono incostanti, si sono rivelate valide. Tuttavia, queste osservazioni si basano per lo più su campioni molto piccoli, da 4 a un massimo di 20 persone. Lo studio pubblicato nel 2023 da Halley e dal suo team ha affrontato il quesito di ricerca di come cambi la percezione articolatoria nelle persone con aprassia del linguaggio rispetto a quelle con afasia, in caso di ripetizione multipla di parole, e se in ciò sia possibile prevedere un modello di riferimento. A questo studio hanno partecipato 133 persone provenienti dagli Stati Uniti. Sono state incluse persone che avevano subito un ictus e che, durante un compito di produzione ripetitiva di parole, mostravano almeno un errore fonetico. 92 persone presentavano un'afasia lieve o moderata, 24 un'afasia grave. Per determinare la presenza di aprassia verbale sono state valutate la durata delle parole o delle sillabe e la frequenza degli errori fonetici mediante trascrizione fonetica. Infine, il campione è stato suddiviso in 4 gruppi. Nel gruppo con aprassia verbale erano presenti soggetti con aumentata durata sillabica e un alto tasso di errori fonetici. Al gruppo con afasia sono state assegnate persone con una durata sillabica normale e un basso tasso di errori. Se i partecipanti presentavano una durata sillabica prolungata e un basso tasso di errori, oppure una durata delle sillabe normale e un alto tasso di errori, venivano assegnati a uno dei gruppi di confine. Tutti i partecipanti hanno ripetuto 5 volte di seguito le parole artillery, artiglieria, catastrophe, catastrofe, impossibility, impossibilità e rhinoceros, rinoceronte. 2 persone con formazione accademica e linguistica hanno trascritto il tutto. Da un lato è stata misurata la precisione fonetica e dall'altro la variazione percentuale dei suoni prodotti correttamente. Sono seguiti confronti descrittivi e non parametrici fra i gruppi. I risultati hanno dimostrato chiaramente che la relativa coerenza della posizione e del tipo di errore non costituisce un criterio diagnostico valido per distinguere fra aprassia verbale e afasia con parafasie fonemiche. In tutti i gruppi la precisione delle parole è peggiorata nelle ripetizioni dalla prima all'ultima. Il 62% dei partecipanti ha mostrato una minore precisione dalla prima all'ultima ripetizione. Solo il 22% dei partecipanti è riuscito a migliorare la precisione, mentre nel 16% dei soggetti non è stato riscontrato alcun cambiamento. Le persone nel gruppo con aprassia del linguaggio hanno mostrato il calo maggiore nella precisione articolatoria. La percentuale dei suoni target prodotti correttamente era più bassa in questo gruppo rispetto al gruppo con afasia, dove il calo della precisione articolatoria era il più basso. Tuttavia, non è stata riscontrata alcuna differenza significativa nell'entità dei cambiamenti fra i gruppi. Inoltre, i partecipanti con una minore precisione articolatoria hanno mostrato un calo della precisione più marcato rispetto ai partecipanti con una maggiore precisione articolatoria. Le prestazioni delle persone con afasia sono peggiorate in tutti i casi, indipendentemente dal grado di gravità e dalla presenza di aprassia verbale. In sintesi, si può affermare che, indipendentemente dalla diagnosi logopedica, si è verificato un calo delle prestazioni modesto ma consistente. La precisione articolatoria era più stabile nelle persone con afasia pura rispetto ai partecipanti con aprassia verbale aggiuntiva. Il gruppo di autori sostiene che il compito assegnato ai partecipanti sia poco familiare ed eserciti una pressione temporale. Inoltre, viene descritto come una prestazione al massimo livello. Si ipotizza che la difficoltà nel sopprimere programmi motori recentemente attivati sia la causa dell'effetto di peggioramento. Il team di autori paragona questo fenomeno alla pronuncia di scioglilingua, in cui la ripetizione rapida di parole complesse porta a errori nella pianificazione motoria del linguaggio, anche in persone senza disturbi del linguaggio o della parola. Nelle persone con aprassia verbale, questa soglia di stress è più bassa, il che rende difficile la soppressione dei programmi motori recentemente attivati, anche in espressioni prive di somiglianza fonetica. In definitiva, Halley e colleghi affermano che nelle persone con afasia post-ictus non ci si può aspettare un'autocorrezione efficace dopo l'articolazione ripetuta, indipendentemente dalla presenza di una aprassia del linguaggio aggiuntiva. Inoltre, il successo delle autocorrezioni dipende anche dalle prestazioni cognitive e dai ricordi di successi o insuccessi precedenti. Anche se la prestazione diminuisce durante un compito di massima prestazione, non è possibile dedurne una previsione sul successo della pratica ripetuta. I compiti di ripetizione di parole non sono quindi adatti a valutare la capacità di autocorrezione. Come nell'apprendimento degli scioglilingua, tuttavia, la pratica ripetuta per un certo periodo di tempo può avere un effetto migliorativo. Bambau e colleghi aggiungono che l'apprendimento articolatorio nella prassia del linguaggio è possibile anche senza feedback o cueing, semplicemente attraverso la ripetizione multipla delle stesse parole. Halley e il suo team raccomandano di acquisire una migliore comprensione del processo di apprendimento delle parole interessate, al fine di chiarire individualmente il ruolo funzionale delle autocorrezioni e delle ripetizioni di parole. Riassumiamo. In molti test di motricità del linguaggio esistenti è incluso un compito di ripetizione delle parole. Tuttavia, la valutazione di questo compito non è adatta a distinguere fra un'afasia con parafasi fonemiche e un'aprassia del linguaggio. Le osservazioni relative agli errori commessi nei compiti di ripetizione delle parole non dovrebbero essere considerate un indicatore della capacità di autocorrezione. Tuttavia, i compiti di ripetizione delle parole possono essere utilizzati a fini diagnostici per provocare errori di pronuncia in caso di disturbi lievi. Questo studio è stato riassunto da Linda Angerer, studentessa del Master in Logopedia presso l'Università Tecnica della Baviera Orientale di Ratisbona. Traduzione di Rossella Grasso.
Lasciamo ora la parola all'ospite di oggi, la collega Sabrina El-Kuaissi, logopedista appassionata al mondo neurologico e col Master Universitario di Logopedia in area neurologica a Torino. Sabrina si occupa inoltre di divulgazione nella sua pagina Instagram sabrina.logopedia per adulti.
Ciao a tutte e tutti, ringrazio tantissimo i colleghi e le colleghe di LingoScience per avermi dato l'opportunità di commentare questo studio. Per noi clinici, proprio questo studio mette in luce un dato davvero utile, ovvero che la ripetizione seriale e decontestualizzata di parole non è un indice predittivo della capacità di autocorrezione dei nostri pazienti e non è nemmeno una discriminante tra afasia e aprassia verbale. Condivido quindi alcune riflessioni con voi. Per prima cosa parliamo di valutazione. In Italia non abbiamo tanti strumenti standardizzati in generale e ancora meno ne abbiamo per valutare la prassia verbale. L'utilizzo clinico della scala ASRS, o almeno io la chiamo così, rappresenta un punto di riferimento importante e risulta utile a guidarci indicativamente nella diagnosi differenziale, ma mostra evidenti limiti, soprattutto quando ci si trova a dover scindere casi di afasia fonologica, passatemi il termine, da quelli di aprassia verbale, soprattutto quando lievi. Bisogna inoltre considerare che nella pratica clinica l'isolamento puro dell'aprassia è veramente l'eccezione, mentre la copresenza di afasia è frequentissima, quindi nella realtà dei fatti i pazienti che si presentano a noi hanno sia l'aprassia che l'afasia in percentuali diverse. Tutto questo risulta ancora più complesso se consideriamo il superamento del criterio della sede lesionale. Se in passato la neuroanatomia classica cercava una correlazione rigida tra sede della lesione e sintomo, oggi i concetti di diaschisi e il coinvolgimento della sostanza bianca, quindi i veri e propri network di connessione, ci impongono di mettere sempre in dubbio le classiche suddivisioni per aree lesionali. Come seconda cosa, volevo parlare del mito della dissociazione automatico-volontaria. Questo perché tradizionalmente si è teso a considerare questa caratteristica come un tratto distintivo, unico e proprio dell'aprassia. Tuttavia, la letteratura ci dimostra che questo fenomeno non è così discriminante e tipico dell'aprassia. Infatti, volevo condividere con voi i risultati di uno studio di Otsuki e del suo team, dove hanno evidenziato come nei pazienti con afasia la prestazione in un compito di ripetizione e basta sia significativamente peggiore rispetto a un compito in cui la ripetizione veniva mascherata. In che modo hanno mascherato questa ripetizione? Chiedendo al paziente di indicare un'immagine associata alla parola target data dal clinico e questa immagine doveva scegliere tra altre 10. Prima di far ciò si raccomandavano di far ripetere la parola. In questo caso il tasso di errore si riduceva drasticamente rispetto al semplice compito di ripetizione. Quindi questo ci dimostra che la facilitazione legata a un contesto d'uso, a un carico cognitivo differente, evoca magari una risposta un pochino più fluida anche nei soggetti puramente afasici. Quindi non è una caratteristica per forza unica dell'aprassia verbale. Torniamo però ai programmi di ripetizione di parole. È sempre fondamentale pensare ai principi della neuroplasticità. Questo perché ripetere liste di parole astratte o non spendibili quotidianamente, come le parole catastrophe o artillery del test, si scontra effettivamente con il bisogno di comunicare del paziente. È quindi prioritario selezionare target dotati di un alto valore comunicativo per la vita quotidiana della persona e trovare quindi la giusta via di mezzo seguendo un po' tutti i principi, perché tra poco vedremo quanto sono fondamentali anche i principi dell'apprendimento motorio. Detto questo, anche il compito di ripetizione da solo rimane da contestualizzare. Questo perché, ad esempio, i compiti di denominazione attivano un meccanismo di retrieval, quindi di recupero, dalla memoria a lungo termine, a differenza di quanto tende ad avvenire nella ripetizione, perché questa si appoggia massicciamente alla memoria di lavoro a breve termine. Quindi, come suggerito da Conroy e Lambon-Ralph nel loro libro sull'errorless learning, stimolare il recupero lessicale profondo offre maggiori possibilità di consolidamento e rievocazione futura, che è esattamente quello che serve ai nostri pazienti. E non è sufficiente solo saper scegliere le parole giuste, ma dobbiamo essere consapevoli anche della loro modalità di presentazione. Chiedere la ripetizione consecutiva dello stesso identico stimolo per più volte rischia di indurre la saturazione semantica, quindi la temporanea perdita di significato della parola, e questo va ad alterare ulteriormente la performance sia motoria che linguistica del paziente. Inoltre, e questo è un punto molto complesso, è fondamentale gestire l'errore, perché un semplice compito di ripetizione espone inevitabilmente il paziente allo sbaglio. Diventa quindi decisivo capire come gestire questo errore in terapia, bilanciando i modelli cognitivi con quelli del controllo motorio. Parliamo quindi un po' di errorless learning e errorful learning. Nel paziente con afasia associata, l'analisi delle funzioni cognitive residue è la vera chiave di volta per capire quale approccio scegliere. Riprendendo i dati di Fillingham et al. Del 2026, in individui senza gravi deficit mnesici, l'error for learning, cioè l'apprendimento con tolleranza dell'errore, se supportato da feedback puntuali e cues facilitanti, produce risultati equiparabili o addirittura maggiormente efficaci rispetto all'errorless learning. La scelta dell'approccio quindi deve basarsi sia sul profilo individuale del paziente, ma soprattutto su quelle che sono le funzioni esecutive, l'attenzione, la working memory, la recall memory e la capacità di automonitoraggio. Nel caso dell'aprassia verbale pura o prevalente, lo scenario però cambia. Essendo l'aprassia un motor speech disorder, entrano in gioco i principi dell'apprendimento motorio. In quest'ottica, la ripetizione non è un mero esercizio linguistico, ma diventa una pratica di programmazione motoria. Qui la logopedista quindi deve tenere in considerazione il tipo di pratica, la frequenza e la tipologia del feedback, i vari cues, e bisogna integrare le considerazioni neuropsicologiche dell'afasia con la necessità di riapprendimento motorio della parola, anche perché, come abbiamo detto prima, sono veramente rari i casi di aprassia verbale pura. Proprio per questo un approccio errorless risulta spesso il più indicato in questi casi dove la parte di aprassia è più preponderante, soprattutto nelle prime fasi o nei casi più gravi. Saper bilanciare tutti questi aspetti, lo sappiamo, non è per nulla facile. Quello che mi sento di consigliare in chiusura di questo commento è di non perdere mai di vista quelle che sono le necessità e i bisogni della persona che abbiamo davanti. Dobbiamo cercare di perseguire gli obiettivi che abbiamo condiviso con il nostro ragionamento clinico e dobbiamo integrare i principi della neuroplasticità ai principi dell'apprendimento motorio, non in modo schematico e sterile, ma provando a ragionarci un attimo in più.
Voce di Maria Chiara Navarini ed editing a cura di Giorgio Benedetti.
Puoi ascoltare questo episodio anche sul nostro sito internet www.lingo-lab.it.
Vuoi leggerlo anziché ascoltarlo? Vieni a trovarci sulla nostra pagina Patreon, dove potrai sostenerci e avere accesso a tutti i PDF e materiali aggiuntivi.
Lingolab, soluzioni digitali per la logopedia.